dicono che c'era giù il passaggio a livello, di aspettare un minuto. Grazie a voi che avete sfidato la nebbia. Noi abbiamo ancora 4 incontri, 2 in gennaio e 2 in febbraio. Vi ricordo che prima di Natale noi abbiamo terminato quella parte sul terzo giorno e avevamo concluso appunto il periodo del terzo giorno, il giorno in cui Dio dice alla terra: produci, finalmente, fai, dai, muoviti. Per cui con oggi iniziamo il quarto giorno. Il quarto giorno ci occupa almeno 2 incontri. Per cui leggo prima i versetti del testo e poi comincio. Sono i versetti 14-19. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni, per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Dio fece le 2 fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera, fu mattina, quarto giorno. Il quarto giorno ritorna sul tema del giorno e della notte, sul tema della luce e della tenebra. E se tu ci pensi, in verità questo tema era già stato trattato il primo giorno, quando Dio aveva detto sia la luce. Solo che là vi avevo spiegato, guarda che non è la luce del sole, no? Perché il sole è appunto creato al quarto giorno nel testo di Genesi. E in questo quarto giorno, quando si parla della luce e delle tenebre, si insiste su 2 elementi soprattutto, si mettono a fuoco 2 cose. Il primo è: non parlo tanto della luce, ma delle fonti della luce. E il testo insiste: c'è la fonte maggiore, c'è la fonte minore, una per regolare il giorno, l'altra per la notte. Quindi l'insistenza è sulle fonti della luce. E poi si sottolinea lo scopo che hanno queste fonti, lo si sottolinea bene, quando si dice siano segni per le feste, per i giorni, per gli anni. E noi di solito leggiamo, dopo io dico ai ragazzi a cui faccio scuola, dico sempre: voi leggete, poi non so cosa leggete, questo è il problema. Perché è strana quell'espressione lì. Siano segni per le feste, per i giorni, per gli anni. Perché? Perché se avessi scritto io il testo avrei detto siano segni, avrei usato un ordine forse ascendente, no? Per i giorni, per i mesi, per gli anni. Oppure, se vuoi, un ordine discendente: per gli anni, per i mesi, per i giorni. E invece lui: siano segni per le feste. I mesi non li considera neanche. Per le feste, per i giorni, per gli anni. Lui sta pensando a un altro ordine rispetto a quello che sto pensando io. E ha una strana mentalità, perché tutti con l'anno nuovo vi siete procurati il calendario, anch'io me lo sono procurato, perché quella è la mia mentalità. E lui invece ha una mentalità per cui all'inizio non parla dei giorni, degli anni, ma lui ti ha messo la parola siano segni per le feste. Sembra quasi dirti, guarda che la mia vita non è scandita prima di tutto dai giorni, dai mesi, dagli anni, ma dalle feste, tanto che quel termine feste lo mette all'inizio di quella serie. Le feste sono la sua, come dire, unità di misura primaria. Le feste. E sai cosa sono le feste? Beh, le feste per Israele sono i momenti dove Israele celebra le opere di Dio. No, quello che Dio ha compiuto dentro nella storia del popolo. E allora le feste è il momento dove il popolo ricorda che siamo stati liberati dall'Egitto, e alla festa di Pasqua. Ricorda che se abbiamo camminato nel deserto e nel deserto ci è stata data la legge, allora celebra la festa di Sukkot, la festa delle capanne, dei tabernacoli, noi la conosciamo così. Sì, perché per chi ha scritto i giorni te li scandisce quello che tu festeggi. È come se ti dicesse, vedi, io non è il calendario che regola la mia vita, ma il tempo, io lo seleziono su ciò che celebro, su ciò che ricordo. Ricordo le opere di Dio, in questo caso. Quello che io ricordo è ciò che scandisce il mio tempo, non il calendario. Se qualcuno di voi ha fatto qualche esperienza, non so, ha parlato con qualcuno che si è convertito alla fede o si è riconvertito, perché magari prima è andato per altre strade, poi è interessante di solito le testimonianze che danno questi convertiti quando tu gli parli insieme, perché spesso hanno vite particolari, sono passati da esperienze strane, molto lontane dal nostro modo di sentire, ma tutti, quando parlano, usano lo stesso schema. È incredibile, usano lo stesso schema. Cioè ti dicono che la loro vita è divisa in due parti, non dal calendario. Due parti. C'è un prima, dove la loro vita si è mossa, e allora loro te la racconteranno quel prima, e quando te la raccontano tendono spesso a sottolineare gli aspetti negativi, gli aspetti più drammatici. Sembra di vedere un film in bianco e nero. C'era un prima. E poi c'è stato qualcosa che ha mosso la loro conversione. E allora c'è un dopo. E quando loro ti parlano del dopo, in genere, come dire, è come se la loro vita avesse assunto dei colori nuovi che prima non aveva. Non guardano al calendario. Nella vita selezionano il tempo, cioè in quel caso ci sono delle cose rilevanti. Non sono date dai giorni, dai mesi, dagli anni, ma ci sono degli aspetti rilevanti. Ti faccio un esempio di un convertito per eccellenza, che è San Paolo. Sai che Paolo, all'inizio, prima della sua famosa conversione, cavoli, non era mica uno stinco di santo, no? Quando tu leggi quello che faceva, perché aveva un compito. Se era assegnato un compito, come quelli che hanno delle idee proprio belle fissate, di solito poche, di solito sbagliate, ma molto ben fissate. E il suo compito è andare a stanare i cristiani per denunciarli perché siano messi a morte. Perseguita. Poi si converte. Senti come parla. Tu senti sempre questo schema. Scrive ai Filippesi e comincia a dire: se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della Chiesa. Ma quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita, anzi tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo. Prima era così, adesso lo guardo, bianco e nero, oh che perdita, tutto è considero una perdita, perché dopo la conversione, scrivi ai Galati e tu trovi lo stesso schema, Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo, prima, nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre mi chiamò con la sua grazia e si compiacque di rivelare in me suo figlio perché io lo annunziassi ai pagani, allora subito gli andai. Poi scrive i Corinti, nella prima lettera, dice: ultimo fra tutti, apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato agli apostoli perché prima ho perseguitato la Chiesa. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono. E la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, ma non io, ma la grazia di Dio che è con me. E infine a Timoteo, e lui sempre ragiona nello stesso modo. Rendo grazia a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero. Io, che per l'innanzi, cioè prima, ero stato un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo senza saperlo lontano della fede, così la grazia del Signore ha sovrabbondato. Così ci sono tappe nella vita particolarmente significative che vengono ricordate, celebrate. Celebrare vuol dire mantenere il ricordo. Ora, guardate, io dal punto di vista della memoria, sulle date, io sono un disastro. E nella mia vita davvero non mi ricordo di tantissime cose. Io come mi oriento dentro nella mia vita? Le date proprio non riesco a tenerle. Ma comincio a dire, a periodi, no? Ricordo quando sono diventato prete. Quando sono stato mandato vicario a Viadana, sai com'è, il primo amore non si scorda mai, si dice. Il tempo degli studi a Roma, la prima notte da parroco al Cambonino, a Cremona. Quando è morto mio papà, quando è morta mia mamma, cioè non so voi, ma io sono strutturato dalle cose che ricordo, cioè dalle mie feste, non dal pallottoliere della luna. E c'è l'Antico Testamento che nel testo dei Salmi dice una cosa: insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. La saggezza consiste nel saper contare il tempo, cioè nel saper scrutare il tempo, scrutare la qualità del tempo, leggere gli interventi di Dio. Ci sono momenti che si sono entrati dentro di noi. E a volte devi aiutare, devi fare uno sforzo verso di te, a volte aiutare anche altri, perché dire, ma guarda che devi imparare a contare diversamente le cose, a guardare diversamente le cose. Perché? Perché quando si va sulla linea del Signore sono le feste, non il calendario che conta. Sai cosa fa il Signore spesso? Ti fa saltare da un punto all'altro, da una vita all'altra, da un modo di vivere ad un altro, da una situazione ad un'altra. Non è il calendario, non sono i giorni, i mesi, gli anni. E tu lo sai benissimo perché? Perché capisci, no? Ognuno di noi fa l'esperienza che il tempo cronologico non corrisponde al tempo interiore, al tuo tempo interiore. Nella mia vita e dentro di me ci sono cose che io custodisco e il mio orologio interiore non corrisponde all'orologio del calendario. Anzi, Israele è ancora più preciso, perché quando dice e cerca di spiegare cosa sono le feste, l'unità di misura primaria della vita, nel testo del Levitico dice così: parla agli israeliti dicendo loro: ecco le solennità del Signore, cioè le feste, nelle quali convocherete riunioni sacre. Queste sono le mie solennità. Cioè, le feste, durante le feste, l'ordine è: voi convocherete riunioni sacre. Cosa sono le feste? Appuntamenti. Appuntamenti. Nelle feste voi convocherete riunioni. Sono appuntamenti dove il popolo si riunisce e riunendosi vive una particolare comunione. Cosa fa quando si riunisce? Si riunisce per impedire che cada in oblio quello che il Signore ha fatto per il popolo. Ci riuniamo, questa è l'idea, e durante la festa cosa si fa? Si ricorda quello che Dio ha fatto. È un momento di comunione, è un appuntamento, ma diventa necessario perché? Perché sai, il rischio è che certi momenti, certe situazioni che hanno mosso e sono stati fondamentali nella nostra storia vadano persi. E invece quando noi ci riuniamo, lo diciamo, lo raccontiamo, rendiamo di nuovo tutti partecipi di quell'evento, di quel fatto. Cosa sono le feste? Cosa sono il riunirsi in questi appuntamenti? È la storia di una relazione. È la storia di una relazione. Dove è necessario, in quella storia di quella relazione tra Dio e il popolo, far presenti le cose che devono essere ricordate, perché quelle cose che devono essere ricordate sono la pasta di quel rapporto, la pasta di quella relazione. Sai, perché noi celebriamo alcune cose importanti? Se tu sei una mamma, quando è nato tuo figlio, o un papà, quando è nato tuo figlio? Perché ti è più facile ricordarlo e invece ti ricordi meno se ti chiedo quando hai comprato la televisione? Perché ricordiamo l'anniversario di un matrimonio? Se siete come me un disastro, non ricordereste nessuna data. Ma perché invece un anniversario di matrimonio, quell'anno io lo ricordo? Perché ricordo la data di un mio caro che è venuto meno? Perché è la storia di una relazione. c'è qualcosa che mi sta dentro, che ha un'importanza particolare, perché il mio tempo lo scandisce ciò che ricordo, ciò che io amo. Non celebrare, questo sta dicendo il testo, non avere feste dove si celebra, cosa significa? Ma significa che la tua vita, ma che disgrazia, è una sorta di rettilineo pieno di cose indifferenziate, per cui non ricordi niente, perché non c'è niente che ti sta a cuore. E aggiunge anche un particolare il testo, quell'espressione. Dice che il sole e la luna siano segni per le feste. È sottile la cosa, ma è stranissimo. Il segno e la luna siano segni per le feste. Sai che io direi che dovrebbe essere il contrario? Cioè io direi, il sole fa venire il 25 dicembre e come segno del 25 dicembre ci sono le feste, la festa. No, dice il testo, è l'inverso nel suo modo di vedere. Il sole e la luna sono segni per le feste. Non sono il sole e la luna che determinano le feste. Non è il tempo cronologico che comanda. Sono le feste. E il sole e la luna sono dei segni per ricordarti quello che c'è di particolarmente importante, quella realtà che è viva dentro di me, che io ricordo, ha il suo segno in quella data. E già verrebbe da chiedersi, no? Provo un po' a domandarti, magari, non voglio fare adesso l'esame di coscienza, ma è come se uno ti dicesse, scusami, ma è l'orologio che determina la tua vita? O è la tua vita che utilizza eventualmente un orologio? Perché a volte alla base di tante situazioni c'è questo modo sbagliato di guardare alla propria vita. Sai, le persone dove l'orologio determina la loro esistenza, è terribile in certe situazioni. Uno prova a pensare, uno viene a parlare con te perché ha un problema e perché non riesce a tirar fuori quello che ha dentro, o magari si sta prova ad andare tu a parlare con qualcuno dicendo guardi, ho bisogno di parlare con te, lui ti dice va bene, vieni, e mentre tu parli immagina che lui faccia solo un piccolissimo gesto. Che cosa vuol dire? Dai, mi stai annoiando. Basta. Non me ne frega niente di quello che stai dicendo. Ho altro da fare io che non star qui ad ascoltarti. Non è il calendario. Il sole, la luna, scusate, il giorno, il mese, l'anno a determinare la mia vita. Ma è ciò che segna le tua relazioni. Sono gli eventi che si sedimentano dentro nell'interiorità della tua vita e lì continuano a produrre i loro effetti. È che il testo ti fa ascoltare questo dentro quei versetti particolari, no? Sai perché? Perché dice il sole l'ho fatto il primo giorno, adesso però io ti dico una cosa, guarda le fonti della luce. Cioè è come se ti dicesse, quando arrivi al quarto giorno c'è bisogno di fare un aggiornamento del sistema dell'illuminazione. Perché? Perché nel terzo giorno avveniva una cosa. Dio ha detto, la terra produca. Dai, comincia finalmente in modo attivo, parti, e nel momento in cui lui ti dice parti, arriva il quarto giorno. E il quarto giorno ti dice, guarda, che mentre la terra fruttifica e mentre tu cominci a dare finalmente in modo attivo, bisogna aggiornare il sistema dell'illuminazione. E questo è il compito di quelle nuove creature lì descritte, il Sole e la Luna. Hanno lo scopo, no? Si diceva, Dio fece due fonti di luce grandi, la fonte maggiore per governare il giorno, la fonte minore per governare la notte. Mentre la terra dà il suo, comincia a produrre, bisogna aggiornare la luce, perché bisogna aggiornare il sistema di illuminazione, perché bisogna governare a quel punto il giorno e la notte. È talmente importante che nel versetto dopo ci ritorna su e addirittura specifica tre caratteristiche che hanno l'importanza di queste fonti. Dice, Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, governare il giorno e la notte, separare la luce dalle tenebre. Così adesso ti spiego il punto focale di questo quarto giorno. Qual è? Io comincio a muovermi, comincio ad agire, come la terra comincia a dare il suo frutto. E il quarto giorno, sì, d'accordo, adesso tu ti muovi, ma c'è necessario fare una cosa, devi imparare a governare lo spazio della tua esistenza. E per governare quello spazio, là, difeso da quei famosi limiti, dove la terra finalmente può cominciare a dare frutto, per governare bisogna distinguere la luce dalla tenebra. Perché sai, luce e tenebre sono due cose ben diverse. Questo te l'ha detto già dal primo giorno. Lo abbiamo già fatto. Ma quando io comincio e comincio a muovermi nella vita e comincio a dover fare delle scelte e la terra comincia a produrre, sai cosa succede? Che mi confondo mille volte. Che mi confondo mille volte. Per questo il quarto giorno è... Guarda che devi governare quello spazio, per non confonderti, perché se tu ti confondi allora cominciano a venir meno gli argini e se comincia a tornare l'acqua è finita. Il problema è, ho capito, è vero, accidenti, non si tratta solo di ricominciare, ma di ricominciare appunto governando quello che sto facendo, imparando a farlo come. Beh, Gesù ha insegnato qualcosa e prende un testo di Matteo, un versetto che di solito non si commentano mai o poco, perché non sono facili. È un modo strano che Gesù ha di parlare qui. Dice così: la lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Cosa sta dicendo? Cerco di tradurlo in un linguaggio più semplice. Sai, se noi non distinguiamo luce da tenebra, e tu sai che questo è esattamente ciò che succede quando io sbaglio, quando io pecco, quando non vedo più le cose chiaramente, comincio a confondere le cose, non riesco a più vedere luce da tenebra. Gesù dice, se succede questo, il problema è l'occhio. Il tuo occhio non funziona bene, non governa, non distingue. E poi aggiunge, no, perché se il tuo occhio è lineare, cioè se la luce è lineare, semplice, retta, allora tutto va alla grande. E allora si illumina tutto il tuo corpo, tutta la tua realtà. Se quella luce è semplice, retta, lineare, se è cattiva sono problemi. tutto diventa tenebroso e quella luce arriva dal tuo occhio. L'occhio. E anche qui so già, non so se c'è qui qualche oculista, perché giustamente potrebbe alzare la mano e dire: Don Maurizio, guarda, va bene, ma dal punto di vista morfologico del corpo umano è un'affermazione che fa ridere. Perché? Perché l'occhio non illumina. L'occhio è illuminato. L'occhio riceve la luce. È passivo. Non è attivo. Perché? Sì, Gesù sta parlando secondo le conoscenze del suo tempo. E loro pensano una cosa al tempo di Gesù, che gli occhi illuminano le cose. Gli occhi sono come dei proiettori, solo che invece che proiettare all'esterno, prendono le immagini e le proiettano dentro di te. Questo sta pensando l'antico. Vede le cose e proietta con la sua luce, l'occhio, dentro di te. Per questo ho detto, sì, morfologicamente forse è risibile. Non me ne frega niente, nel senso che non è questo che è lo scopo della Bibbia, ma ti vorrei dire, ma sai che perfino dal punto di vista fisico non è del tutto così assurdo quello che Gesù sta dicendo? Noi abbiamo 5 sensi. Qual è il più attivo, il più cerebrale? Il più complesso? La vista. La vista è quello più complesso. Quanti sono che hanno gli occhiali qui come me? Quelli che non ci vedono da lontano, quelli che non ci vedono da vicino, quelli che non colgono bene le cose, quelli che non hanno che non distinguono i colori. Sai, se ci sono così tanti imperfezioni è perché il sistema con cui noi vediamo è di una incredibile complessità. È straordinario, il nostro apparato visivo. Noi non ce ne rendiamo conto, ma prova solo a pensare il fatto che noi riusciamo a cogliere la prospettiva, la profondità. Sai cosa? È complicatissimo riuscire a cogliere la prospettiva. Tanto è vero che tu, quando i bambini cominciano a insegnare, e anche quando diventano abbastanza grandi, non colgono la prospettiva. Non riescono a rappresentarla, non è facile. E tu sai che quando c'è un anziano che ha problemi di vista, certi tipi di difetti della vista, cosa ti dice? C'è un gradino lì perché non vedo la profondità. Prova a pensare la complessità del fatto che nella percezione del vedere il tuo cervello va addirittura a completare le cose. È straordinario, questa percezione unitaria. Cosa vuol dire che va a completare le cose? Ha una visione unitaria. Vedete questo vaso? Voi dite sì, io ti ho detto vaso, ma in verità non è un vaso. Un petalo, un altro petalo, una foglia, qui c'è della carta, sono tante cose diverse. Ma il tuo cervello cosa fa nella percezione visiva? Tieni insieme queste cose e tu le percepisci come un vaso. Non le percepisci come cose attaccate lì casualmente, ma lo percepisci in modo unitario e addirittura riesci perfino a vedere quello che non c'è. Pensa, basta che io metto il vaso qui, non ti distruggo Padre Eugenio la fare, ma tu hai un vaso. E dietro cosa c'è? Un libro. E cosa succede? Tu hai davanti il vaso, dietro il libro, ma tu non stai mettendo insieme le due cose. Percepisci un vaso e se anche il libro ne vedi solo un pezzo, tu hai la percezione unitaria che dietro c'è un altro oggetto. È straordinario il cervello nel modo di ricostruire le cose. Del resto prova a pensare, è più facile ingannare l'udito o ingannare l'occhio? L'occhio. mille volte. Prova a pensare a quando noi diciamo il punto di vista. Il punto di vista. C'è una cosa, a seconda di dove sei, quella cosa cambia e dice: oddio mio, non ho mai notato che è esattamente così. Sai, figuraccia che ho fatto in aeroporto io in generale. Vedo una del gruppo, uno del gruppo dove ero, e adesso questa qui faccio lo scherzo, che lui faceva sempre un altro, e vado là dietro e faccio finta di rubarle la borsa. Questa si gira, era un'altra. Mi sono rischiato una denuncia. Un'altra. Perché? Perché io la vedevo da dietro e dicevo... Il punto di vista. Lascia adesso stare esistenzialmente. Dove l'occhio quindi ha una parte attiva. Considera esistenzialmente il testo di Gesù. È vero che l'occhio illumina le cose dal punto di vista della vita? Cavoli, se è vero. Vi è mai capitato di uscire fuori da situazioni brutte e di dire finalmente passata, di accorgerti e di dire adesso respiro? Quando dici adesso respiro finalmente e dici adesso comincio a sorridere, in verità fuori di te non è cambiato niente. Le persone sono ancora quelle, i giorni passano come gli altri, rifai le stesse cose che facevi le altre volte, riprendi. Che cos'era cambiato? Qualcosa dentro di te che ti permette di percepire fuori ciò che ti è intorno in modo diverso. In modo diverso era cambiato il tuo sguardo. E questo quarto giorno, sai, se non riesci a governare quello spazio dove adesso si comincia a dare frutto, bisogna avere delle fonti di luce per illuminare i miei giorni. Qual è la luce per illuminare i miei giorni e la luce per illuminare le mie notti? Che luce c'è in me? E Israele, ve lo ricordo ancora una volta, ha scritto questo testo come paradigma per la vita. È il popolo che sta parlando ai suoi figli, quel popolo che, lo abbiamo sentito prima di Natale, cosa ha fatto quando ha cominciato a dare frutti? Il popolo che camminava nelle tenebre. Un popolo che ha camminato nelle tenebre e camminando nelle tenebre ha continuato a sbattere contro una parte e contro l'altra. Cosa sta insegnando i suoi figli? Sai, non ho saputo governare la mia notte quando ero dentro nelle tenebre. E perché? Perché non ho saputo governare il mio giorno quando c'era la luce. Cosa vuol dire? Sai, non ho più capito che cosa Dio mi stava dicendo nel giorno della salvezza, sta dicendo Israele. Dio ci aveva salvati, Dio ci ha iniziato, abbiamo cominciato a vivere da liberi. Poi non lo abbiamo più capito, non l'abbiamo più visto, non ci siamo più ricordati di Lui. E non governando più il giorno, ci siamo preparati la nostra disgrazia. Così pensa Israele. Cos'è stato l'esilio? Non abbiamo più visto il Signore, siamo finiti nelle tenebre, ci siamo preparati nella disgrazia. E quando eravamo nella disgrazia, non riuscivamo a capire che cosa il Signore ci stava insegnando attraverso quella disgrazia. E non riuscivamo a riprendere la via della salvezza, perciò. Non avevamo la luce per regolare il giorno, non avevamo più la luce per regolare la notte. Per cui insegna il popolo ai suoi figli, sai, abbiamo sperperato le promesse ricevute da Dio. Abbiamo dilapidato le maturazioni legate alle nostre sofferenze. Le abbiamo perdute. Per cui non abbiamo più capito cosa stavamo facendo, dove stavamo andando. Non abbiamo più capito Dio. Non abbiamo più capito noi stessi. Non ho più capito che cosa celebravo nelle mie feste. E aggiungo ancora però un particolare. Perché quando Gesù dice, vedi, allora, il problema è le tue fonti, e le tue fonti è l'occhio. Quando parla dell'occhio usa un contrasto che a me pare davvero un po' strano. Perché, ricordate, dice, se il tuo occhio è cattivo, poi dopo, se il tuo occhio è semplice, no, cioè, semplice di per sé si contrappone a complesso, contorto, non a cattivo. E cattivo si contrappone a buono, non a semplice. E invece Gesù, se il tuo occhio è semplice, oppure se il tuo occhio invece è cattivo. È uno strano vocabolario. È che questo vocabolario la tradizione cristiana lo ha preso, lo ha utilizzato, lo ha trasformato e ha messo questo modo di parlare di Gesù sotto due altri termini, che adesso io ve lo dico e poi nel prossimo incontro lo riprenderò. Perché parla della visione dell'occhio semplice? E allora parla, sai, governare il giorno e la notte, parla di ispirazioni. Ispirazione, una luce che è luminosa. Ispirazione, una luce che illumina la tua esistenza, una luce che illumina tutto te stesso, il tuo corpo, diceva il testo. Ispirazione. C'è invece un occhio cattivo che guarda e produce una luce tenebrosa. E la tradizione cristiana chiama questo suggestioni. Ispirazioni, suggestione. Sono la parola magica, sono le parole magiche del quarto giorno. Ispirazioni, suggestioni. Perché parla così? Ma sì, dai. Quando tu dici io adesso ricomincio e riparto, la terra dà i suoi frutti, dove entri? Entri dentro quel tuo mondo dove devi cominciare a guardare dentro i tuoi pensieri, le tue decisioni, i tuoi sentimenti. Sai, quando dici ricomincio da capo non è una cosa proprio semplicissima, perché si muove tutto quello che c'è dentro di te. Nel tuo palazzo interiore si cominciano a dire, oh, adesso ripartiamo, eh? E bisogna entrare lì. Lì dove ci sono i tuoi pensieri, le tue prospettive della mente. Lì dove i pensieri si sposano con i tuoi sentimenti. Pensieri e sentimenti. Lì dove pensieri e sentimenti fanno rimbalzare in te le tue intenzioni. Lì dove le tue intenzioni ti portano a fare le tue scelte. Se non governi il giorno e la notte, sai, bisogna avere una luce che illumina, perché ci può essere una luce tenebrosa. Lì dove i pensieri incontrano i sentimenti, dove danno origine alle intenzioni, dove si fanno quelle intenzioni, portano a delle scelte, e quelle scelte possono poi essere splendide opere d'arte che tu fai o straordinarie schifezze che tu metti in gioco. E San Paolo, quando guarda questo, ne fa una descrizione drammatica. Fa come un po' facciamo noi, guarda il mondo in cui lui è dentro, guarda un po' di là, un po' oltre i confini di quella comunità cristiana in cui è, e dice, cavoli, ma dove andiamo a finire? Ma guarda che roba che c'è intorno. Lo diceva lui 2000 anni fa, tu figurati, siamo andati avanti lo stesso, no? E è che Paolo dà una spiegazione, come mai questo mondo è così? E dice, poiché gli uomini, è la lettera ai Romani, non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne. Cerco di spiegarvi cosa sta dicendo San Paolo. Lui guarda il mondo che c'ha intorno e, come un buon parroco, cosa comincia? Una filippica. Che mondo corrotto che c'è! Che mondo degenerato che c'è! Che mondo violento che c'è! E dice, sì, ma perché? Perché? Perché questo mondo è guidato, dice lui, da un'intelligenza, usa quella parola lì, depravata. E tu già pensi, un discorso etico, morale, ma là, depravata. E il termine greco che usa è adokimon. Adokimon letteralmente significa a non provata. Un'intelligenza non esaminata. Un'intelligenza che non ha messo alla prova. Un'intelligenza che non ha verificato. Per cui dice, fa un gioco di parole, Non hanno ritenuto di verificare bene la loro conoscenza di Dio. Non hanno voluto verificarlo bene. E Dio cosa ha fatto? Li ha consegnati alla loro intelligenza non verificata. E cosa hanno fatto? Si sono ritrovati nel brodo che loro si sono preparati. La luce per governare il giorno, la luce per governare la notte. Vedi, tu spesso pensi che le cantonate dentro nella tua vita siano dovute ai, come dire, a movimenti sbagliati dentro di te. Le cose non stanno semplicemente così. I nostri errori certamente sono frutto di dinamiche interne sbagliate, sfasate. Il problema è perché dentro di me è così facile che sorgano queste dinamiche. Perché è così facile che io mi confonda? Perché non riesco a governare il giorno e la notte? Perché nel tuo palazzo interiore, lì dove i sentimenti, le intenzioni, i pensieri, le scelte, perché nel tuo palazzo interiore tu non hai più messo una dogana. Non hai messo una dogana alla tua frontiera mentale. Sai, nel palazzo interiore noi abbiamo un portiere e il problema è che tu lo hai licenziato. Hai detto, non mi serve il portiere. Per cui nel tuo palazzo interiore, non essendoci il portiere, entrano tutti. Tutti. Qualunque cosa. Chiunque può venire dentro di te, bighellonare dentro di te, e mentre bighellona qualunque pensiero, qualunque cosa entra dentro di te, ti dice qualcosa. Non è detto che tu lo ascolti, Intanto lui ti dice qualcosa. Qualunque pensiero, qualunque modo. E non c'è nessuno che gli dice, scusami tu, che diritto hai di parlare qui? Che qualità è la voce che tu utilizzi? Scusa tu, da dove vieni? Perché sei venuto qui? Chi ti conosce? Non c'è il portiere dentro nel tuo palazzo interiore. E questo crea un problema. Perché? Perché vedi, sai Dio come ti ricostruisce, come ci ricostruisce. Sai Dio come ci salva, come interviene nella nostra vita? Dio ha armato un esercito e ha detto, adesso bisogna che io con lui abbia a che fare. E allora cosa ha fatto? Dio non segue il calendario, ma ci sono situazioni, momenti della tua vita che si sono impressi dentro di te. Lo abbiamo capito, no? Nel quarto giorno. E è un modo attraverso cui Dio ha cominciato a parlare. E Gesù diceva, se la tua luce, dai, impara dalle tenebre che hai vissuto e dalla luce, perché bisogna imparare a governarle. È un modo con cui Dio ha cominciato a parlarti. Poi Dio ci ha dato la parola di Dio, che è un altro modo con cui Dio cerca di parlarti. Poi ho detto, però c'è anche altro, perché ci sono cristiani che prima di me hanno vissuto la fede e hanno meditato, e hanno scritto, e hanno detto, guarda questo percorso, ti dico, è qualcosa del percorso che anche tu farai. E c'è tutta la tradizione cristiana che ci ha parlato, con cui Dio ci parla. E poi c'è anche la tua comunità cristiana di oggi che continua a parlarti. Perché? Perché è la tua comunità cristiana con cui Dio ti parla, per esempio attraverso i sacramenti, dove li si celebrano, dove la potenza di Dio ti raggiunge. Ci sono le persone che ti vogliono bene. È una lista infinita. Capisci come siamo messi? Cioè Dio ha detto, guarda come sono combinati questi qui, Signore mio, se io non li circondo di un esercito e dove tutti gli devono parlare, dove io parlo attraverso tutte queste cose, combinati come sono loro, poveretti, cosa vuoi che facciano? Perché sa il Signore una cosa, che può mettere un esercito intorno al nostro palazzo, ma se non c'è il portiere che apre la porta, restano tutti fuori, non possono entrare. Niente giova, lo sa il Signore, se uno non lo accoglie. E allora Dio deve proporsi al mio cuore, no? Dice, accidenti, io perché quella porta si possa aprire devo riuscire in qualche modo a raggiungerti, a convincerti. Parlo al tuo cuore, alla tua consapevolezza. Ha ragione lui. È che noi cosa abbiamo fatto? Accidenti, tiriamo via il portiere. E così, mentre Dio ci parla, ci sono mille altri che parlano. Mille altre istanze, mille altre proposte, mille altri incitamenti, e non parlano solo fuori di noi, parlano dentro di noi, scorazzano dentro di noi, e più scorazzano dentro di noi, dicono una cosa e noi non l'ascoltiamo, diciamo, però intanto quella cosa è lì e risuona nei meandri del mio palazzo e piano piano comincia a impressionarmi, e più mi impressiona a un certo punto viene a congestionarmi. Sai, quando ci siamo fatti del male o quando abbiamo fatto del male a qualcuno, basterebbe per rinsavire un poco farsi una semplice domanda: ma da dove è partito tutto il macello che ho combinato? Da dove è partito? Perché sono andato fuori rotta? E sono andato fuori rotta senza rendermene conto. Perché? Da dove? Quando è iniziato il disastro? Basterebbero questo tipo di domande per innescare un pochino di sapienza. Adesso qualcuno mi dirà, Don Maurizio, allora prendiamo tutti adesso l'abbonamento dallo psicologo? Guarda, no. Oddio, andare dallo psicologo a volte va bene, per qualcuno probabilmente è necessario, ma non è il mio campo, non entro sulle dinamiche del pensieri, ma sulle fonti. La tradizione cristiana va sulle fonti. Quarto giorno, Dio fece le fonti, la fonte maggiore, la fonte minore per regolare il giorno e la notte. E lì la tradizione cristiana ha una ricchezza incredibile, un pensiero che è un arsenale su ciò che sta dietro le dinamiche dei pensieri, sulla fonte. Basterebbe prendere un versetto che adesso faccio del testo del Siracide. È al capitolo 37, sono i versetti 16-18. Perché il Siracide ha pensato al problema del disastro e del fatto che tutto scorazza dentro il palazzo interiore, e dice così: principio di ogni opera è la parola. Prima di ogni azione c'è la riflessione. Radice di ogni mutamento è il cuore, da cui derivano quattro scelte: bene e male, vita e morte. Ma su tutto domina sempre la lingua. Allora, principio di ogni opera è la parola. Poi va avanti, c'è il cuore, dal cuore derivano il bene e il male, vita e morte, e conclude: ma su tutto domina sempre la lingua. Non cominciate a pensare alle mormorazioni, alle critiche, a quelle stupidaggini lì. Non sta parlando di questo. Sta dicendo che dietro ogni mio atto c'è sempre una parola. Gratta gratta, sotto, quando scavo sotto le cose che ho fatto male, troverò sempre una lingua, un linguaggio, un qualcosa che mi è balenato in mente e ha cominciato a parlarmi. All'inizio, sempre, di ogni mia scelta sbagliata, è perché c'è stato un pensiero, diciamolo così, un pensiero nero che non ho buttato via. E quel pensiero nero, quella cosa, dentro di me è balenato, ha cominciato a balenare con un suo linguaggio. Lo ha buttato lì. E quella sua parola io l'ho assimilata. E siccome non c'era nessun portiere, quella parola di quel pensiero nero ha cominciato a trovare spazio dentro di me. È diventato così familiare un certo momento a me che è diventata la mia chiave con cui ho cominciato a leggere le cose. Ah, se ha fatto così è perché allora forse era così. E mi sono talmente fissato che è diventato una mia convinzione. Quel pensiero nero alla fine è diventato il mio linguaggio interiore in cui io ho cominciato a leggere tutto ciò che mi capitava. E così mi sono rovinato la vita. C'è il testo, e è chiarissimo in questo, il testo di Genesi 3. Sai, quello del peccato originale. Ora, sai che quel testo lì inizia dicendo che il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. E il serpente va da Eva. Sai come parla, no? Dice così: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino. Su, non scherziamo, il più astuto, ma sei più deficiente. Se c'è una cosa che Dio ha detto è stato: di tutti i frutti, di tutti gli alberi potrete mangiare, non mangiare dell'albero del bene e del male perché è avvelenato, se lo mangi muori, mangi di tutto. Come fai tu a venire a dirmi è vero che Dio ha detto di nessun albero? Oh, il serpente era la più astuta delle bestie. Al serpente del giardino dei frutti non gliene frega niente. Che cosa lui interessa? Vengo davanti a te, a Eva, e gli dico una cosa totalmente falsa. È vero che Dio ha detto. E Eva cosa fa? Noè. Eva, oca. Al serpente interessava solo iniziare a parlare con Eva. Questo lo interessava. Ti butto lì una qualunque cosa, l'importante è che tu mi risponda. E quando io ti dico, è vero che Dio ha detto non potrete mangiare di niente, cosa ti sto insinuando? Diamine, qual volto del Dio Padre, perché all'inizio c'è sempre un altro, l'abbiamo detto? Cosa ti sto dicendo? È vero che Dio ha detto non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare niente. Un padrone. Cavoli. E anche burbero. E anche geloso di tutto, né? Ti ho chiesto una fragolina dentro nel giardino. È vero che Dio ha detto non potrete mangiare di nessun altro. Intanto ti ho buttato lì un'idea. E tu cominci a parlare con me. Ed Eva, che ci casca, comincia a rispondere. E nel rispondere c'è qualcosa che comincia a cambiare. Perché risponde così: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma dei frutti dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Eva, Dio non ti ha mai detto non lo dovete toccare. Perché stai dicendo non lo dovete toccare? Sta ponendo nel suo rapporto con Dio un elemento autoritario in più, esattamente nella linea con cui il serpente aveva cominciato a parlare. I rabbini, quando dicono che il serpente parla con Eva, usano un'immagine, dicono che il serpente, sai come parla con lei? Facendo come fanno il serpente, mordendola e iniettando in lei il suo veleno, la sua parola, il suo pensiero, e quel pensiero comincia a entrare in circolo e lei comincia a vedere Dio come qualcosa di così autoritario. Non era così che Dio ha parlato con te. Ma il serpente disse alla donna: ma non morirete affatto, anzi Dio sa che se voi mangiate si apriranno i vostri occhi e diventerete come Dio. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Eva, mi stai prendendo in giro? Da quando in qua io guardo e prendo una mela e dico, oh, è desiderabile per acquistare saggezza? Hai mai comprato un ananas dicendo, oh, quanta sapienza che adesso vedo dentro quest'ananas? I suoi occhi stanno vedendo. E stanno vedendo quello che il serpente ha cominciato a dirle. Quella pianta è sempre stata là nel centro del giardino. Lei l'ha sempre vista. Ma adesso vede che l'albero è buono da mangiare? Si può forse vedere che un albero è buono da mangiare? Sei mai andato a raccogliere i funghi? Basta vedere? E lei mangia anche il marito, e allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi, niente. Luce tenebrosa su di sé. Vedete, alla stazione dei treni del quarto giorno c'è sempre una marea di gente. C'è un popolo intero, fatta di gente giovane, anziani, bambini, uomini, donne che sono a quella stazione e sempre di più ce ne sono perché aspettano che ritorni un treno che qualcuno di loro e che loro conoscono ha preso perché ha seguito un pensiero nero e si è allontanato in modo irraggiungibile, attraverso un modo di vedere che non riesce più a raggiungerlo, e loro stanno lì ad aspettare nella speranza, nel dolore, che finalmente forse si possa rendere conto qualcuno e tornare. C'è una stazione piena di gente che vorrebbero veder tornare chi è partito, ed è partito con un inganno sulla vita o dentro nella vita. E molto spesso vedono qualcun altro che torna, ma non la persona che loro hanno a cuore. E spesso tanti non tornano perché non riescono a prendere quel treno, perché non sanno che è una gioia straordinaria quando possono tornare a vedere quelli che loro sanno che hanno ferito, tradito, forse anche solo deluso. Non sanno che è una gioia quando tornando si possono ritrovare insieme. Quando uno si pente e quando uno si rende conto e torna, noi cosa diciamo? Che lui si è ravveduto. Il tuo occhio. Ravvedersi vuol dire tornare a vedere, a rivedere. Vuol dire che finalmente dentro di te sorge un'altra parola, riesci a sentire un'altra parola che comincia ad avere udienza dentro di te. E quando la accogli, all'inizio comincia a darti un po' di dolore, perché fa emergere la sofferenza che hai provato e che hai dato. Ma se quella parola riesce a dare il suo linguaggio e ti mantieni su quella parola, allora comincia anche però a respirare meglio, comincia a riconsegnarti il cervello al cuore, a darti un ritmo nuovo. I macelli cominciano sempre da un pensiero. Le ricostruzioni iniziano sempre da un pensiero. I pensieri che distruggono si chiamano suggestioni. I pensieri che ricostruiscono si chiamano ispirazioni, e sono molto diversi fra di loro. E concludo. Dobbiamo però deciderci prima di riassumere il portiere del palazzo a fare dal filtro. Perché vedi, se tutti entrano, se entrano le ispirazioni, entrano le suggestioni e tu non sei regolare il giorno e la notte, stai tranquillo. Se entrano tutte e due, vincono le suggestioni. Vincono le suggestioni. Perché? Per la loro natura. Se il tuo occhio è cattivo, la suggestione è cattiva, è bellicosa, la suggestione ingannevole, la suggestione tortuosa, la suggestione su di te è violenta. Se il tuo occhio è semplice, l'ispirazione è semplice, è lineare, è pacifica. Sai, se una suggestione e un'ispirazione si trovano al parcheggio e cominciano a litigare per il parcheggio, per chi ha diritto a mettere la macchina, stai sicuro, la macchina la mette lì la suggestione. L'ispirazione preferisce perdere la macchina, no, preferisce perdere il parcheggio piuttosto che perdere la pace. La volta prossima ci dovremo chiedere chi è il padre delle suggestioni e chi è il padre dell'ispirazione. Quali sono le loro natura? qual è il loro linguaggio. Grazie e arrivederci lunedì prossimo.